on the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi vi porta a Bruxelles, o meglio, nella Bruxelles africana. La puntata odierna è una puntata propedeutica a uno dei prossimi viaggi di Radio Popolare, appunto nella Bruxelles africana. Abbiamo già le date, 27-30 marzo, quindi c'è tempo per iscriversi. Sara Milanese sarà la giornalista di Radio Popolare che accompagnerà i viaggiatori, ma questo viaggio siamo riusciti a metterlo in piedi solo perché abbiamo una basista a Bruxelles che ci ha lavorato. La basista è una collaboratrice di Radio Popolare da anni, Margherita Radaelli, che è collegata con noi telefonicamente. Ciao Margherita.
Buongiorno, Margherita Redaelli a rapporto.
Percorriamo insieme il viaggio che sostanzialmente hai messo giù, abbiamo messo giù insieme. Arrivano i viaggiatori, sbarcano dall'aereo, vanno in bagno perché sembra che sia obbligatorio la tappa in bagno appena atterrati. Arrivati in città, al pomeriggio il primo giro per prendere confidenza con la città è nel quartiere centrale, no? Che è un po' un biglietto da visita di Bruxelles.
Sì, e che bel biglietto da visita. Allora, dopo il bagno c'è un nostro famoso benvenuto e, come dicevi, una passeggiata per il quartiere delle Marolles, che è un po' la Brera di Bruxelles, tra mercati molto vivaci, ex case operaie Art Nouveau, e gente che si mischia tra i veri brussellesi, che parlano ancora dialetto brussellese, e varie ondate di migrazione che hanno caratterizzato Bruxelles.
Le Marolles, un nuovo incontro con una degli ascoltatori di Radio Popolare che vivono a Bruxelles, sono in tanti e nella fattispecie abbiamo un'ascoltatrice sulla carta d'identità come professione, ci ha scritto nonna, va e viene da Bruxelles per dare una mano alla figliola e quindi per accudire alla nipotina. Celestina, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Abbiamo detto che sulla tua carta d'identità, che è italiana, come professione c'è scritto nonna.
Sono una particolare forma di espat, visto che gli espat sono sempre più numerosi in Italia e a Bruxelles naturalmente è pieno di espat, e io sono una formula un po' particolare di espat perché sono qui per fare la nonna, sono una nonna gettone, no? Quindi non vivo sempre qui, però passo molto del mio tempo qui e appunto a fare la nonna, e sembra che questa categoria di espat boomer con figli grandi, con nipoti piccoli, sia in aumento, almeno dal punto di vista statistico.
Vabbè, ecco. Sapevamo dei ragazzi che vanno a cercare lavoro all'estero e segniamo anche questo aspetto dei nonni che invece vanno a dare una mano ai figli che hanno lavoro all'estero, per cui
esatto.
Nel pomeriggio del venerdì che arriveranno gli ascoltatori di Radio Popolare a Bruxelles, quel pomeriggio lascerai la nipotina dalla mamma perché tu andrai dagli ascoltatori per accompagnarli alle Marolles, che è un quartiere centralissimo di Bruxelles, giusto?
Sì, ecco, sì, esattamente, un quartiere centralissimo è il cuore della città, perché è qui che nasce Bruxelles. La leggenda dice intorno all'anno 1000, primi insediamenti su un'isola, l'isola del fiume Senna, perché a Bruxelles esiste un fiume, anche se ormai non si vede più se non nelle zone più periferiche, che si chiama Senna, esattamente come quella parigina.
Trae in inganno, sì.
L'isola, quest'isola della Senna, intorno le paludi, e lì nasce la città. Ci sono due punti che sono da una parte un lebrosario e dall'altra una piccola cappella in onore della Madonna di Notre Dame. Ecco, Notre Dame, quindi ritorna anche questo nome, e si dice che lì è il primo nucleo di Bruxelles. Questo nucleo è esattamente il cuore dei Marolles. I Marolles sono sempre stati, fin dall'inizio quindi, ma anche dopo, durante il Medioevo e là ancora fino ai giorni nostri, sono sempre stati la porta d'ingresso della città, perché da lì arrivavano man mano lavoratori, migranti, artigiani, insomma, no? Dall'epoca medievale in poi e ancora adesso, infatti credo che sia la zona di Bruxelles dove si parlano contemporaneamente più lingue, saranno 10-15 lingue, no?
Celestina, Marol alla sera si svuota come Piazza del Duomo e il Castello, visto che tu conosci anche Milano, oppure ha la sua vita anche serale e notturna?
Sì, Marol vive di sera, è molto vivace, no? Molto vivace perché la storia poi la racconterò nel dettaglio quando ci vediamo.
Eh no, non bruciarla adesso!
No, infatti, no? Ma dicevo, racconterò la storia perché è una storia vivacissima sotto molti punti di vista e lo è anche dal punto di vista della tipologia di persone, di situazioni che si possono incontrare. Lì c'è il mercato delle pulci che esiste dalla metà dell'Ottocento nello stesso luogo, intorno ci sono ovviamente un sacco di locali. Ancora adesso, a distanza di 200 anni, troviamo la vivacità di un tempo ed è la zona forse della città che è rimasta più autentica, legata alle tradizioni, legata a questo insieme di persone, no? Molto diverse fra di loro, anche se devo dire, questo è un po' il neo, è in gentrification, perché essendo rimasta una zona molto particolare, quindi naturalmente nuove, diciamo, tipologie di persone la stanno abitando, però esistono anche dei grandi movimenti che cercano di contenere questa gentrification, cioè di non perdere quello che è lo spirito, l'anima, la caratteristica di questa zona.
Eh sì, la gentrificazione è un po' un cancro che sta intaccando parecchie città. Ci sono lì a Marol anche dei murales che consentono così un flash su un personaggio che nella storia dell'arte ha avuto, diciamo, la sua importanza, mi riferisco a Bruegel.
Esistono dei, diciamo, dei murales dedicati a Bruegel, sono stati praticamente fatti per festeggiare, non so, per commemorare i 600 anni della sua nascita e sono stati commissionati dalla città di Bruxelles e a un gruppo di artisti, a un collettivo di artisti che ha diciamo anche radici diverse, no? con anche diverse specializzazioni nell'ambito delle tecniche artistiche, quindi sono molto diversi fra di loro.
Bruegel e la street art, insomma una commistione fra l'arte di un tempo e quella contemporanea.
Si sa che ormai Bruxelles è la città dei murales, no? E Marol ha la più alta concentrazione di questi murales, moltissimi dedicati ai fumetti, Bruxelles è anche la capitale del fumetto. E quindi molti dedicati al fumetto e tra cui invece c'è questo ciclo dedicato a Bruegel.
Una curiosità, da noi molti murales sono un po' deturpati dalle tag, lì non c'è questa malattia di mettere una tag sopra il murales e rovinarlo?
Quelli dei fumetti non ne ho visto nessuno contaminati dalle tag, diciamo, chiamiamola così, la contaminazione che magari poi è un'altra forma, un'altra espressione d'arte. Nel caso di Bruegel anche, salvo un paio.
Celestina, un'ultima cosa, abbiamo detto delle similitudini con Parigi, tu sarai lì quasi in orario aperitivo, come aperitivo si beve un pastis come a Parigi o c'è una bevanda particolare da bere per l'aperitivo a Bruxelles?
Beh, senti, a Bruxelles si parla solo di birra.
Anche l'aperitivo?
Negli ultimi anni tantissimo spritz da tutte le parti, soprattutto con Aperol.
Non veniamo a Bruxelles per fare lo spritz.
Noi berremo birra perché effettivamente la birra ce ne sono una quantità infinita e credo che sia proprio la bevanda locale. Però voglio dire un'ultima cosa sulla città, perché normalmente quando si parla di Bruxelles, per chi non la conosce, ci si immagina una città un po' stile svizzero, no? Perché è piena di istituzioni, eccetera, e quindi uno si immagina tutto bello, lindo, molto quasi noioso. Invece Bruxelles è una città veramente stravagante, io la considero surreale, quindi è una città che è piena di originalità.
Se il giorno posso non pensarti, maledico te, e tutt'alba. C'è solo vuoto intorno a me. La notte tu mi appari immensa. In vano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi.
Adamo, un musicista mezzo italiano, mezzo belga.
Dove cercarti?
La notte è una delle sue canzoni più famose. Allora, non dico la notte, ma la sera di quel giorno lì, dopo aver visitato le Marol con Celestina e con Margherita, sempre accompagnati da Sara Milanese, andremo a cenare, si andrà a cenare. Alla cena ci raggiungeranno anche altri ascoltatori di Radio Popolare residenti in quel di Bruxelles. Diventeremo così tutta una bella compagnia. Tra l'altro stiamo ancora cercando un ristorante. Se questi ascoltatori bruxellesi ci danno una dritta di un posto dove si può andare tutti quanti insieme senza accendere un mutuo, sarebbe cosa gradita.
Mi fa impazzire.
Ma Margherita, a proposito di cena, lì a Bruxelles si mangiano solo cozze e patatine fritte?
In ogni caso il carico calorico sarà abbastanza alto.
No, no, ma c'è l'alternativa alle cozze e patatine, alle moule frites?
Sì, sì, sì. Moule frites ce n'è, c'è carne brussellese, gratin brussellese e anche naturalmente un'opzione vegetariana e la birra.
Perfetto. Il giorno dopo, la mattina di buon'ora, ci si sveglia a colazione, si attraversa la città in tram. Per andare dove?
Per andare all'Africa Museum. È un posto che ha un passato, che riflette il passato coloniale. C'era addirittura una vetrina in cui si portavano i congolesi per farli vedere ai brussellesi. Ora, per fortuna, le vetrine di oggi hanno opere d'arte e che opere d'arte del Congo dalla preistoria al giorno d'oggi.
And they find us touchdown for Sophia. And they find us touchdown, they should come in.
Le jour d'après.
Circondato dal verde e ospitato in un vecchio palazzo del re Leopoldo II, l'Africa Museum ha riaperto i battenti nel gennaio del 2019, praticamente negli stessi giorni in cui a Dakar, dopo anni di lavoro, veniva inaugurato lo splendido Museo delle Civiltà Nere. Il museo belga è nato sulle ceneri del vecchio Museo Reale dell'Africa Centrale. Quest'ultimo era figlio dell'esposizione internazionale di Bruxelles del 1897. L'anno successivo la mostra temporanea si trasformò in collezione permanente sul Congo. La vecchia struttura era stata voluta dal re come mezzo di propaganda per osannare i meriti della monarchia nella colonizzazione belga del Congo, Ruanda e Burundi. Nella nuova versione del museo la storia coloniale viene finalmente raccontata in tutta la sua violenza grazie a foto e a documenti di appoggio. Insomma, è una visita che acchiappa fin dall'ingresso, dove ti aspetta un lungo corridoio bianco privo di colori accesi, illuminato da una luce fredda. Sembra di entrare in un ospedale o in una clinica. Al centro del corridoio una piroga di 10 metri, sulla parete una frase ripetuta in 6 lingue, due delle quali africane. Una è Swahili, l'altra Lingala. E la frase recita: tutto passa tranne il passato. Lì ad aspettarci ci sarà un altro ascoltatore di Radio Popolare. Vive anche lui a Bruxelles, ma in passato aveva vissuto in quei territori che erano colonie belghe. Aveva vissuto in Congo. Adesso mi pare che sia anche membro dell'ARCI di Bruxelles. Noi Marco l'abbiamo raggiunto telefonicamente. Benvenuto sulle nostre frequenze.
Buongiorno.
Marco, abbiamo detto ai nostri ascoltatori che il museo di oggi è qualcosa di completamente diverso rispetto alla sua prima edizione.
Beh, la prima edizione lo vede nascere come padiglione espositivo dell'Esposizione Universale del 1897, quindi in piena corsa delle potenze europee per l'Africa. Quindi sì, era concepito in maniera diversa. 7 anni fa è stato poi finalmente riorganizzato in una con un occhio forse anche un pochino più critico.
Ecco, diciamolo, perché insomma, non è che si può stilare una classifica fra i colonialisti chi sono stati i peggiori. I belgi da parte loro non scherzavano.
I belgi in realtà non hanno colonizzato il Congo, è un belga che ha colonizzato il Congo ed è Leopoldo II, re del Belgio, che l'ha fatto come impresa personale. E soltanto un po' di anni dopo che è stato obbligato dalle pressioni internazionali, da una campagna mediatica di opinione, a cedere, e non a gratis, il Congo allo Stato belga, che è subentrato, ma all'inizio era il suo giardino personale.
La prima edizione del museo, quindi, come dicevi, era un po' un'esaltazione di questa sua impresa, come se insomma un certo presidente degli Stati Uniti adesso facesse un museo di tutte le cose che ha fatto o quelle che ha in testa. Nella nuova versione, invece?
La nuova versione, diciamo, è sicuramente meglio dell'originale, anche da un punto di vista storiografico, anche da un etnografico, è molto interessante, è straripa di reperti e di cultura locale. Forse avrebbe potuto andare un pochino più in là, perché il visitatore non è abbastanza accompagnato, secondo me. Però devo dire che rispetto a da dove partiva hanno già fatto un salto eccezionale.
Grande strada. Senti, per far capire a chi ci sta ascoltando, c'è una sezione, una stanza, un particolare che ci vuoi raccontare?
Beh, una cosa che, avendo vissuto a Kinshasa, una cosa che mi ha commosso in maniera un po' perversa forse, è una sala che riproduce il traffico di Kinshasa. Quindi queste migliaia di taxi gialli, macchine abbandonate dai giapponesi e importate in Africa a fine vita, e di questi furgoncini blu a strisce in condizioni precarie che portano in giro i lavoratori quinoa da una parte all'altra. Un'altra molto interessante è una specie di grande jukebox a dimensione stanza con tanti dischi a disposizione, tante tracce musicali a disposizione del visitatore, che quando le seleziona vede proiettati su una parete, ma di fianco a una riproduzione di una pista da ballo, dei ballerini che interpretano i passi di quella danza particolare. E questo varia moltissimo non ricordo se ci fossero anche cose precedenti, però sicuramente dagli anni 60, cioè dal momento del massimo fulgore della rumba congolese, fino ad arrivare alle produzioni più moderne, attuali, che sono comunque quelle che danno, che fanno la musica che tutta l'Africa ascolta, perché il Congo rimane praticamente la discoteca di tutta l'Africa.
Nel museo ci sono anche delle opere d'arte, e quando si parla di opere d'arte che arrivano dall'Africa c'è una questione, una querela che ormai è aperta da tempo, se queste opere d'arte devono continuare a stare in Europa o non devono tornare nei paesi d'origine, dove sono state concepite queste opere d'arte.
Ci sono le opere di artigianato originale e ci sono quelle contemporanee. Il problema è che in questi paesi, cioè, teoricamente sì, molte dovrebbero essere restituite. Il problema è che in questi paesi una capacità museale non c'è. Quindi è un pochino il dilemma tenersele e mostrarle nei nostri bei musei o farle marcire in uno scantinato a Kinshasa, la prima pioggia tropicale. Io su questo una risposta non ce l'ho.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Bruxelles, nella Bruxelles africana, che sarà meta di uno dei prossimi viaggi targati a Radio Popolare, 27-30 marzo. Avete tempo per iscriversi, ma dovete farlo anche abbastanza celermente. Stiamo raccontando il programma. Sabato mattina, sabato 28 marzo, la visita a questo splendido museo, l'Africa Museum. Al pomeriggio, Margherita, ritorniamo in compagnia di Margherita Ardaelli, la nostra basista a Bruxelles. Margherita, andremo in un quartiere di Bruxelles, che poi la dicitura quartiere non è neanche corretta, perché mi pare che sia una municipalità.
Sì, Bruxelles è composto da 19 municipalità, una con un consiglio comunale, quindi vi lascio calcolare il numero esponenziale di assessori, ma in breve si chiama Molenbeek.
Margherita, ho chiesto a Edoardo Luppari, che è un altro cittadino italiano che vive a Bruxelles, di raccontarci qualcosa su questo quartiere, su questa municipalità. Prima avevamo raccontato che durante la camminata che si farà venerdì pomeriggio alle Marol, seguiremo anche un percorso attraverso alcuni murales lungo le geografie di un importante artista che ha fatto la storia dell'arte. Il riferimento è a Bruegel. Ecco, questo artista ha immortalato anche uno scampolo di Molenbeek. Partiamo da qua con Edoardo.
C'è un legame particolare tra Bruegel e Molenbeek. Bisogna sapere che Molenbeek in verità illo tempore era al di fuori delle mura di Bruxelles, quindi stavamo in campagna, no? E quindi vediamo questo quadro che è il pellegrinaggio a Molenbeek, in cui compare la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di, parliamo di Molenbeek che sarebbe per intero Molenbeek Saint-Jean, San Giovanni, no?
Sì.
Quindi nel pellegrinaggio vediamo il pellegrinaggio che si svolgeva tradizionalmente alla data di San Giovanni, quindi il 24 giugno, era giusto dopo il solstizio, e quindi spesso vediamo posti pazzi che vanno avanti con una cornamusa, in verità era pare che fossero delle persone schizofreniche o che avevano delle allucinazioni che venivano portate, è una specie di ballo di San Vito quello che facevano, e venivano portate in pellegrinaggio fino alla chiesa. Poi ci sono delle ipotesi che dicono che la causa di queste allucinazioni fossero dovute al fatto che mangiavano il pane di segale cornuta che dopo è stato scoperto essere un potente allucinogeno. E quindi vediamo in questo quadro questo corteo che si dirige alla chiesa di Molenbeek.
Alla chiesa. Ecco, Molenbeek è un quartiere che anche chi non è mai stato a Bruxelles conosce, è un'area di fortissima immigrazione intra ed extra europea, è conosciuta un po' come la piccola Marrakech di Bruxelles, una sorta di ghetto marocchino, Molenkesh, qualcuno la definisce, ma esattamente questo quartiere che i giornali con delle scorciatoie, come spesso si usa fare, lo identificano come un covo di terroristi per quello che è successo qualche anno fa. Che quartiere è? Chi ci vive?
Dici bene, delle scorciatoie, perché bisogna partire prima di Molenbeek chiedendosi che cos'è Bruxelles. Bruxelles è un melting pot incredibile che ha decine e decine di strati e stratificazioni che possono essere dovute all'immigrazione, e in particolare Molenbeek. Non dimentichiamo che Molenbeek fu il punto di passaggio di un grande flusso di immigrazione italiana negli anni 50 e 60. Erano proprio gli italiani che venivano dalle miniere dopo Marcinelle e che cercavano un avvenire a Bruxelles che passarono di qua. Queste storie che si sono sentite sicuramente hanno un fondamento, ma Molenbeek è questo e molto altro. Molenbeek è una, come in tutta Bruxelles, cambia molto velocemente. Se vuoi, l'attualità di Molenbeek oggi è piuttosto la gentrificazione. Stanno succedendo moltissime cose, ci sono molti artisti e molte associazioni che lavorano in questo quartiere o comune, come vogliamo chiamarlo, di Bruxelles.
Perché non è, diciamolo topograficamente, non è neanche per dire un Sesto San Giovanni o una Rozzano, è abbastanza centrale.
Ma no, è centralissima, è di là del canale, è che il canale è sempre stato una barriera, se vuoi anche psicologica, fino a qualche anno fa, ma in realtà quando entri a Molenbeek ti rendi conto che è una città tutto normale, poi insomma ha le sue peculiarità, perché parliamo di un livello di praticamente più del 50% della popolazione è di origine maghrebina. Nei giorni di Ramadan il cambiamento è percepibile, perché comunque i negozi seguono altri ritmi, se hai dei colleghi che seguono il ritmo del Ramadan, comunque te ne rendi conto, perché hanno i loro tempi, e già il fatto che che digiunino, per esempio, implica un diverso livello di energie. Voilà.
Quindi come succede a questi quartieri? Quando prima accennavamo la gentrificazione, ci sono gli affitti che sono più bassi o le case costano meno, quindi incomincia inizialmente ad arrivare, che ne so io, studenti ed artisti, il livello del quartiere si alza e vengono poi a loro volta sostituiti da qualcuno che ha più soldi. Questo è il percorso classico della gentrificazione, e un qualche cosa di simile, dici, sta avvenendo anche a Molenbeek.
Qualche cosa di simile, non, la gentrificazione ha molte sfumature, sì. E quindi quello che succede qua, se vuoi, in qualche modo è anche diretto dalla politica. È stata la politica che ha voluto cambiare, ha investito su questo asse che è quello del canale, diciamo. Il canale è il diaframma tra Bruxelles centro, se vuoi, e Molenbeek. Quindi il canale è un asse di trasformazione urbana molto importante, e i privati stanno investendo anche con, diciamo, il via libera della regione di Bruxelles, e quindi un grande cambiamento in atto. Quindi, se vuoi, c'è anche un ritorno al passato, perché c'è la popolazione di un'altra estrazione e anche di lingua fiamminga neerlandofona che si sta reinstallando in questi quartieri. Quindi diciamo che c'è una mixité di ritorno molto interessante, ancora altri strati che si aggiungono a questo amabile melting pot.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Era Stromae in una canzone che parlava di persone che in genere vengono considerate secondarie, non che vivono ai margini della società, ma persone di cui non potremmo fare a meno, il cameriere per esempio, ma che non viene mai considerato come persona, come uomo. Stromae in una delle sue splendide canzoni, questa si chiamava Santé. Ma a proposito di queste persone, molte di queste persone sono migranti e torniamo da Margherita Radaelli, la nostra basista in quel di Bruxelles. Margherita, lì a Molenbeek, in questo quartiere, andremo a visitare un museo dedicato proprio a queste persone. È il Museo della Migrazione, giusto?
Sì, il Museo della Migrazione, gestito da un'immigrata di Trieste, che anche lì ripercorre le grandi ondate di immigrazione marocchina, italiana, insomma queste etnie ancora regnano a Molenbeek e effettivamente rendono la temperatura di Molenbeek più accogliente, un po' più tiepida rispetto a molti altri luoghi di Bruxelles.
In questo museo incontreremo la persona di cui parlava Margherita, la signora Loredana Marchi, direttrice del foyer del Museo delle Migrazioni. Ora Loredana è collegata con noi telefonicamente, benvenuta sulle nostre frequenze.
Grazie, buongiorno.
Ci racconta un po' questa struttura?
Sì, dunque, il foyer è una struttura, è un centro di integrazione che esiste da più di 50 anni e diciamo che forse a Bruxelles è quella che ha più storia e un passato molto ricco, ed è un'associazione che ha visto passare, diciamo, dalla fine degli anni 60 tutte le vaghe di tutti i momenti più importanti di immigrazione. Io sono arrivata a Bruxelles nella metà degli anni 70, 80, metà degli anni 70, inizio 80, e dopo aver avuto un piccolo percorso, sono stata mandata dal Ministero di questione italiana, dell'istruzione italiana, per insegnare italiano ai figli di immigrati, perché a quel momento erano ancora immigrati italiani, e l'ho fatto per 2 anni a Liegi e dopo ho cominciato a lavorare per il foyer e per i primi 10 anni ho iniziato una casa per donne che non esistevano, e quindi perché ci trovavamo davanti un grosso problema con donne che venivano dal Marocco, la maggior parte erano donne analfabetiche, quindi l'impatto con una società occidentale era molto forte ed erano soprattutto molto isolate, quindi abbiamo messo su una casa per donne. E dopo un periodo, dopo 10 anni, ho assunto la direzione generale del foyer, che si occupa di giovani, di istruzione e di mediazione, e quindi ha parecchi progetti. L'ultimo progetto del foyer, quando il foyer ha festeggiato i 50 anni, per diciamo fare una sintesi molto importante che poteva essere per la popolazione anche estremamente ricca, abbiamo messo su piede il Museo della Migrazione. Il Museo della Migrazione per noi rappresenta proprio tutto quello che in questi anni abbiamo avuto, cioè la fiducia della gente, perché questo è importantissimo, perché noi, questo museo è un museo vivente di storie, cioè le persone hanno dato al museo la loro storia con alcuni oggetti.
E questo è l'aspetto principale, no, della struttura dove lavora lei, perché uno in genere quando pensa a museo pensa a delle bacheche, a qualcosa dove magari si ferma sopra anche della polvere, invece è una realtà viva con questi incontri.
Per noi abbiamo dunque lo scopo di questo museo, è uno scopo prima di tutto come memoria di quello che c'è stato, di quello che c'è e che può essere interessante anche per il futuro, e poi anche per dare una fierezza a tutta questa gente, che molti di questi hanno avuto anche una bella storia e molti anche invece non hanno avuto una storia, però la loro non storia ha fatto in modo che infatti Bruxelles è quello che è, perché ci sono 184 nazionalità diverse. E il fatto della convivenza di queste 184 nazionalità diverse, tutto sommato, e si svolge in una maniera pacifica, già per questo è molto interessante. E quindi questo museo ha anche, visto che ha uno scopo pedagogico, ha anche uno scopo di dare la fierezza che la storia di ognuno di noi, di ogni migrante, serve a costruire la storia di Bruxelles.
Certo, quindi diceva, questa parte dove appunto vengono incontri anche con gli abitanti del quartiere, sì, che hanno donato elementi che hanno poi permesso la costituzione, sì, di quello che invece si considera nella mente normale di una persona un museo. Ci faccia,
esatto,
qualche esempio.
Noi abbiamo proprio delle vetrine costituite con la storia personale e con gli oggetti dati dalla persona che costruisce la storia.
Le chiedo solo un'ultima cosa, di sceglierne uno, un esempio, e raccontarlo ai nostri ascoltatori.
Per esempio abbiamo messo una storia di Domenico Lenarduzzi, che è il figlio di un minatore friulano e che è venuto e che ha passato, dunque, ha cominciato la sua vita nelle baracche della miniera, baracche che prima erano abitate dai prigionieri durante la guerra, e quindi baracche di lamiera. Dunque ha passato la sua infanzia e gioventù là. A un certo punto, a 17 anni, ha avuto anche la poliomielite, quindi questo ragazzo, questo giovane adulto, ha passato poi dopo la vita in una sedia a rotelle, e è entrato a un certo punto nella Commissione Europea ed è diventato a un certo punto direttore generale della divisione istruzione, ed è stato lui il padre del progetto Erasmo. E quindi abbiamo dedicato una vetrina, perché adesso è morto.
I progetti Erasmo, quelli che appunto conosciamo per i nostri figli.
Esatto, è stato Domenico Lenarduzzi, direttore generale della divisione di istruzione alla Commissione Europea, che ha messo su piede i progetti Erasmo. E noi con molta fierezza, perché quello, da figlio di minatore, è stato lui che praticamente, per me, i progetti Erasmo è stato uno dei fondamenti dell'Unione Europea.
Io la ringrazio, Loredana. Ci si vede poi con gli ascoltatori di Radio Popolare. Le chiedo solo una cosa: dopo aver visto il museo, ci dà l'indicazione per andare a bere un tè alla menta lì vicino?
Certo, non c'è problema.
E magari mentre si beve il tè può capitare di ascoltare una canzone che arriva da quelle parti, come questa splendida Zina dei Babylon.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي
وي كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا علي هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي اسمعهم لحبيب يعرف حوالي يا سينا فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي
سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا
Radio Popolare On The Road, stiamo raccontando le tappe del viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare nella Bruxelles africana, 27-30 marzo, siamo arrivati a domenica 29, torniamo dalla nostra basista Margherita Radaelli. Margherita, domenica mattina bisogna andare in stazione, c'è da fare un viaggetto.
Un viaggio per il cosiddetto paese nero, non si tratta in questo caso dell'Africa, ma si tratta di Carbone, Charleroi, al centro di una zona mineraria che fu anche un teatro di tragedia dell'immigrazione italiana, centinaia di minatori morirono nell'esplosione di una mina. Incontreremo una guida italiana che ci porterà in giro e ci farà rendere conto di cos'era la vita dei nostri qualche decennio fa.
Ci colleghiamo telefonicamente con Mimmo Di Franco del Bois de Casier. Sarà lui ad accompagnare i viaggiatori di Radio Popolare in quella che era la miniera di Marcinelle. Mimmo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, scusa, una volta arrivati a Charleroi col treno, per arrivare lì cosa dobbiamo fare?
Arrivato a Charleroi col treno, prendete, c'è sempre un autobus che vi porta qui. Ci sono due possibilità, l'autobus numero 1 o l'autobus numero 52.
Va bene, adesso poi vedremo. E come ho detto presentandoti, Mimmo Di Franco del Bois du Casier, e devi spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è il Bois du Casier.
Allora, il Bois du Casier a Marcinelle, conosciuto purtroppo in Italia anche perché c'è stata qui la più grave tragedia miniera in Belgio, e questa tragedia ha coinvolto noi perché qui ci sono stati 262 vittime, tra le quali 95 belgi, ma la maggioranza erano dei nostri, 136 italiane hanno perso la vita in questa tragedia. Dunque fa parte della vita di questi immigrati che sono venuti qua in Belgio per trovare un'altra vita e che purtroppo l'hanno lasciata qua nel 56.
Quest'anno tra l'altro è un anno di un anniversario tondo.
Sì, perché siamo dunque nel 2026, non saranno 70 anni l'8 di agosto che questa tragedia è stata purtroppo
effettuata.
È arrivata. E anche quest'anno, siamo nell'anno dunque 2026, saranno gli 80 anni del trattato del 23 giugno del 46, dove c'è stato un accordo tra l'Italia e il Belgio per far sì che molti lavoratori italiani vengano qui in Belgio a lavorare.
In pratica era una sorta di scambio, l'Italia dava della manodopera, degli uomini, in cambio riceveva del carbone, era così?
Sì, era così, era dunque un prezzo ridotto sul carbone belga, l'Italia così si liberava anche, possiamo dirlo così, si liberava di tutti questi poveretti che c'erano soprattutto nel sud, perché molto di loro erano gente del sud.
Ascolta, attualmente al Bois du Cazier che cosa c'è?
Attualmente l'abbiamo trasformato in un museo. Perché? Perché ci sono molte associazioni di lavoratori italiani e anche questi, la gente di qua e anche qualche politico, che hanno fatto sì che negli anni 2000 abbiamo potuto fare un museo. Dunque, questo museo ritraccia tutto quello che è successo in questa tragedia e anche a livello della miniera e tanto di più a livello dell'immigrazione italiana. Soprattutto.
Facci velocemente una fotografia di un paio di cose che si possono vedere in modo che chi ci ascolta può immaginarsi la situazione.
Sì, beh, diciamo che qui dunque nel museo dunque una miniera che è stata dunque guardata, direi, l'unica cosa che non si può scendere sottoterra perché per motivo di sicurezza soltanto,
Certo.
Qui c'è anche una baracca dove hanno vissuto i nostri connazionali, perché quando al principio nel 1946 sono venuti i nostri connazionali, purtroppo non c'erano alloggi sufficienti per loro, dunque loro hanno dovuto vivere sui baracchi che erano previsti e che hanno servito per prigionieri tedeschi di guerra, vedete un po' in che condizione. Dunque abbiamo ancora questo, abbiamo anche una specie di galleria per mostrare un po' com'era il lavoro dei minatori, e dopo c'è anche tutto il museo sulla tragedia, ci sono anche gli ascensori che sono ancora presenti e anche discariche, perché c'era sempre terra da mettere fuori e questo, in questo mondo dove ci sono miniere ci sono sempre discariche lì vicino le miniere.
Scusa, una curiosità personale, com'è che parli così bene italiano? Sei di origine italiana?
Allora, io sono figlio di migranti siciliano.
Anche tu?
Sì, i miei genitori sono venuti in Belgio per lavorare, per dirvi la verità. E dunque, all'inizio io da piccolo si parlava il dialetto siciliano in casa, ma io ho voluto conoscere anche la lingua italiana, e la lingua italiana, per dirvi, ce l'ho guardando la Gazzetta dello Sport, perché da tifoso interista.
Bravissimo, mitico! Amala!
Anche se questa settimana abbiamo un po' di sofferenza.
Erano più forti. Beh, sei lì da sempre, sei nato lì?
Sì, sono nato qua, sì. Nato qua, cresciuto qua, e questo per noi immigranti così, abbiamo due identità, abbiamo sempre l'Italia nel cuore perché siamo nel sangue, corre sangue italiano, ma siamo anche belgi perché qui le patatine fritte e la birra sono molto eccezionali.
Certo, la comunità italiana è molto numerosa, noi abbiamo anche parecchi ascoltatori di Radio Popolare che vivono a Bruxelles.
Sì, la comunità italiana è molto molto numerosa da quegli anni lì di immigrazione, anche dopo. E noi italiani siamo, anche se non sono tutti rimasti italiani a livello identitario, lo sono nel cuore, anche se per esempio prendo il mio caso, io mi sono sposato con una spagnola, dunque il mio figlio ha un po' di sangue italiano, un po' di sangue spagnolo, dunque vedete un po', vivendo in Belgio.
Certo, ti chiedo un'ultima cosa, tornando al museo, un angolo, una stanza, un elemento che ogni volta che lo vedi ti lascia il segno e ti commuove.
Beh sì, ci sono anche più di un posto, ma un posto importante è il memoriale, dove ci sono i fotografie di questi 262 ragazzi che hanno perso la vita in questo lavoro, e che siano belgi e che siano italiani, che siano anche delle altre nazionalità, perché sono ben 12 nazionalità che sono coinvolti in questa tragedia, e vedere questi ragazzi, c'è un ragazzo di 14 anni che ha perso la vita in questa miniera, vedete un po'. Anche per esempio anche i tedeschi che hanno fatto la guerra, che sono rimasti qua e 10 anni dopo perdono la vita in questo lavoro, dunque c'è tutta una storia, e vedendo queste fotografie, vedendo questi visi di questi poverini è sempre commovente.
Allora facciamo così, darò alla Sara, che è la mia collega che accompagnerà i viaggiatori, una sciarpa dell'Inter da portarti quando viene.
Ok, perfetto.
Grazie, grazie Mimmo.
Grazie a lei, grazie a tutti e un buongiorno a tutta la comunità e a tutti che siano milanesi, che sia dall'altra parte, da Domodossola fino al piccolo paesino di San Biagio Platini, provincia Agrigento, da dove sono, come dire,
da dove sono arrivati i tuoi?
I miei, sì.
Grazie, perfetto. Grazie, ci vediamo.
Grazie, ciao a tutti, ciao, ciao a lei.
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio. Addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e
Domenico Modugno, in una delle più belle canzoni che sia mai stato scritto sull'esperienza della migrazione, ma noi, dopo questa escursione a Marcinelle, nel pomeriggio si torna a Charleroi, dove, Margherita, c'è da fare una promenade.
Promenade, graffiti, già li avremmo visti alle Marolles, graffiti però più colti su il pittore Peter Bruegel. C'è invece tutto un altro percorso a Charleroi che scopriremo insieme.
Siamo arrivati all'ultimo giorno, ovvero il lunedì 30 marzo. Non è finita perché ci aspetta una mattinata impegnativa. Abbiamo detto l'Africa a Bruxelles e qua andremo a finire sostanzialmente in una sorta di dépendance di Kinshasa.
E andremo, sì, tanto è vero che si chiama Matonge, insomma replica il nome del quartiere più allegro di Kinshasa e artistico. Allegro sì, ma fino a un certo punto controversie sulla memoria di Patrice Lumumba in un capitolo che non è ancora chiuso. E su questa nota triste ci sarà anche la tristezza di lasciare i nostri ascoltatori, ma sapendo di aver loro lasciato qualcosa e riattendendoli presto, Bruxelles, Milano, dovunque sia.
Per Matonge noi ci andremo accompagnati da qualche ragazzo del Kumba, che è un centro sociale che per nome si è scelto una parola swahili che significa creare, e come mission ha lo sviluppo dell'energia e della creatività che emergono quando culture e comunità si incontrano. È veramente forse il pezzo forte di questo viaggio, questo giro per questo quartiere che, come succede in tutte le città, purtroppo, non lo so, vedete voi, è in via di gentrificazione. Oggi la maggior parte degli africani emigrati a Bruxelles in realtà non vive a Matonge. Ci sono sempre più asiatici, soprattutto indiani e pakistani, che stanno rilevando le attività economiche. L'atmosfera però di questo quartiere, che si vive in questo quartiere, particolarmente nel fine settimana, è ancora molto black. L'eleganza regna sovrana e i marciapiedi diventano passerelle open air, dove è facile incrociare qualche sapeur, ovvero qualche membro della Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, la SAP, e della SAP parleremo a lungo durante questo nostro viaggio. Margherita, io ti ringrazio per tutto lo sbatti, per aver organizzato questo viaggio. L'ultima cosa che ti chiedo è, in valigia cosa devono mettere? Fine marzo.
Un ombrello, una giacca vento, non una pala da minatore, fortunatamente non è più il caso, un golfinetto e un sorrisone.
Ci vediamo a Bruxelles, saluti.
A presto.
Per quest'oggi è tutto, vi lascio in compagnia di Baloji, musica che arriva dal cuore dell'Africa ma che sentiremo anche per le strade di Bruxelles.
nuisances sonores. Depuis qu'on part sur un dance floor, spoiler.
Vi ricordo ancora le date di questo viaggio nella Bruxelles africana, 27 e 30 marzo. Sul sito di Radio Popolare trovate anche altri viaggi, sempre targati a Radio Popolare, sul blog della nostra trasmissione On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Trovate invece i podcast di queste e di tutte le altre puntate. Un saluto a Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
Ne viens pas gâcher mon plaisir. Tika motongi si na zane kobinao. Na tiki basusi na ndako. Zela tongo etana pongo to solola.
Danse comme on joue les coups, les briquets font parler la poudre. Danse club, tel un thermos, on fait partie des meubles à force. J'ai vu marcher du réel, compter 36 chandelles, tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions au rabais. Spoiler!
Tika la souci, tika mon boulou. Tika la tomisi, tika mon boulou.
Spoiler!
Tika la souci, tika mon boulou. Tika la souci.
Bouyabé, 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 bouyabé. Bouyabé, 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 bouyabé.